Alphaville.
Apriamo questa prima pagina di Alphaville di oggi con una trasferta ideale in uno dei comprensori più interessanti del Canton Ticino, l'Alta Val Bavone, la zona del maggior ghiacciaio ticinese, cioè il Basodino. Per tutelare la zona e al tempo stesso permettere alla popolazione di apprezzarne i valori paesaggistici, ecologici e culturali, la sezione forestale del Cantone ha creato qualche anno fa il Sentiero Glaciologico del Basodino, un percorso ad anello che è accompagnato da una guida tascabile che informa gli escursionisti sulle peculiarità di questo territorio. Proprio questa guida è stata appena aggiornata e adattata ai rapidi mutamenti che interessano le Alpi. E per inaugurare in qualche modo questa nuova versione, la settimana scorsa il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino, in collaborazione con la Fondazione Bavona, ha organizzato un'escursione sul sentiero glaciologico in compagnia di due accompagnatori. Noi, per farci raccontare qualche dettaglio sul sentiero e sulla nuova edizione della guida, siamo in collegamento proprio con i due accompagnatori che saluto. Buongiorno Stefano D'Averio.
Buongiorno a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Lei è geologo e saluto anche Mattia Soldati, ingegnere forestale. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E allora, partiamo proprio dalla camminata della settimana scorsa che avete presentato come un'escursione in un ambiente esclusivo. Questo era un virgolettato tratto dalla proposta. Si tratta di un sentiero glaciologico, ma in realtà il percorso non tocca quel che resta del ghiacciaio, si ferma qualche centinaio di metri più in basso. Quali sono gli ambienti che attraversa questa escursione salendo da San Carlo fino agli oltre 2400 metri del punto culminante, e perché è così interessante? Chi vuole rispondere a questa prima domanda?
Sì, magari posso cominciare io. Confermo, è stata una bellissima escursione organizzata dalla Fondazione Bavona, a cui la sezione forestale ha partecipato come accompagnatori. Il percorso è molto bello perché tocca un ambiente effettivamente spettacolare che si sviluppa al di sopra del limite del bosco. Le quote variano tra i 1900 e i 2450 metri, e durante il percorso si possono attraversare e osservare aspetti morfologici, geologici, anche climatici e infine legati alla flora e alla fauna, molto interessanti. Quindi è un percorso molto variegato, perfetto dal punto di vista divulgativo, che appunto attraverso un territorio che ha anche rapida variazione dal punto di vista morfologico per via del ritiro del ghiacciaio. E durante il percorso ci sono 8 punti, 8 stop nei quali si possono appunto osservare e discutere, anche descritti dalla guida, tutti questi aspetti.
Quindi un paesaggio che sta cambiando molto, ne parleremo tra pochissimo, ma per dare anche qualche informazione pratica ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, un'escursione adatta a tutti, quanto tempo bisogna prevedere, qual è l'equipaggiamento adatto? Resterei con lei, Stefano D'Averio.
Sì, il percorso è marcato in bianco-rosso, quindi un sentiero escursionistico ufficiale, senza particolari difficoltà tecniche. Va detto che il dislivello positivo è di circa 700-800 metri.
Beh, insomma, non è poco, ecco.
Sì, comunque richiede una certa preparazione fisica. Sono 10 chilometri percorribili in circa 5 o 6 ore a seconda della durata degli stop. Quindi sì, una certa preparazione fisica, anche minimamente tecnica, quindi capacità di camminare su terreni, non è per lo più un sentiero largo, ma bisogna sapere dove si mettono i piedi, e ovviamente equipaggiamento adeguato, quindi scarpe da montagna e abbigliamento anche per il freddo. E quindi scarpe da ginnastica non vanno bene. E oltre a questo, pianificare bene la gita, quindi scegliere una giornata di sole, perché oltre che essere meglio per osservare tutto quello che c'è da vedere, potrebbe essere non molto bello essere nella nebbia quando si attraversano le placconate rocciose nel ghiacciaio, anche se va detto che sia il tracciato che la marcatura sono ottimali.
Molto
In ogni
visibili.
modo, la guida riporta anche informazioni pratiche di questo tipo per chi
Settembre
volesse.
potrebbe essere un mese buono per una gita di questo tipo?
Direi che settembre è un mese ottimo perché spesso settembre riserva delle giornate molto belle, terse, con temperature non troppo calde per chi cammina, quindi sono migliori. Anche inizio stagione, in funzione dell'allineamento, può essere molto bello perché attorno a fine giugno, inizio luglio, la fioritura è al massimo, quindi per chi è interessato, comunque per tutti, per la fioritura, ecco che il percorso offre veramente parecchio, ci sono moltissimi fiori
Bellissimo, insomma.
dappertutto.
Mattia Soldati, lo dicevamo in apertura, il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino ha voluto adattare la guida al sentiero glaciologico del Basodino alla realtà di un territorio in evoluzione. Lo abbiamo anticipato anche con quello che diceva Stefano Daverio. Allora, quali sono i segni più evidenti di questa trasformazione che si possono notare, o almeno che voi avete notato conoscendolo bene, così aggiornando questa guida?
Allora, l'aggiornamento della guida è stata fatta solamente per un capitolo, quello relativo alle misurazioni e alle informazioni sul ghiacciaio. Mi sembra il capitolo 4, dove sono state aggiunte delle foto nuove, dove sono state mostrate le nuove tecniche di misurazione. Però in 13 anni, dalla prima versione del 2011 a quella del 2024, il ghiacciaio si è ritirato molto, i cambiamenti sono sempre più veloci, nel ghiacciaio si vedono fiorare delle rocce là fino a dove qualche anno prima c'erano magari 3 o 4 metri di ghiaccio, e quindi abbiamo voluto, oltre che ristamparla perché era esaurito in italiano, abbiamo colto l'occasione per aggiornarlo. Gli altri punti sono rimasti uguali perché la geologia, la geomorfologia, la flora, la fauna cambiano un po', ma non così tanto. Però l'arretramento del ghiacciaio è visibile anche senza dover fare delle misurazioni e ci sembrava opportuno aggiornare un po' questa guida con i dati più recenti delle misurazioni e anche con qualche previsione sul futuro del ghiacciaio del Basodino in base un po' alle diciamo al clima che abbiamo al giorno d'oggi.
Di solito siamo abituati a pensare alle montagne, in particolare alle Alpi, ai cambiamenti in queste zone, pensando a tempi lunghi, eppure i cambiamenti stanno diventando sempre più veloci, Mattia Soldati.
E anche non solo per quello che concerne i ghiacciai, ma anche per quello che concerne altri effetti che si vedono, si ripercuotono sul territorio. Pensando sia ai fenomeni meteorologici intensi che alla crescita del limite della vegetazione, e quindi abbiamo degli effetti che sono veramente molto marcati e a mio avviso siamo sempre più veloci. E chiaramente i ghiacciai sono degli ottimi indicatori per tutti questi cambiamenti in corso, e soprattutto adesso che le superfici dei ghiacciai stanno diminuendo, i cambiamenti sono ancora più veloci e più rapidi, quindi lo scioglimento del ghiaccio aumenta quasi in maniera, non dico esponenziale, ma sarà sempre qualcosa di più rapido. Quindi anche per questo che abbiamo voluto segnare questo percorso con un aggiornamento dove anche nella prefazione del consigliere di Stato si può traspare un po' questa emergenza climatica in corso, ecco, dove il ghiacciaio è come dicevo prima, un ottimo indicatore di quello che sta succedendo.
Purtroppo potremmo dire, ma certamente anche questa gita e questa escursione e la guida sono un ottimo strumento anche didattico, come dicevamo prima, per capire che cosa sta succedendo negli ambienti alpini. Parliamo di cambiamenti non solo natura, ma anche tecnica, perché il sentiero passa in prossimità degli impianti idroelettrici della Val Bavone, in particolare la diga di Robiei e la diga del lago di Zoet. Questi impianti, sorti a partire dagli anni 50, hanno contribuito anch'essi a cambiare il volto della valle, come e anche le caratteristiche naturalistiche, della zona. Forse Stefano Daverio può rispondere a questa
Sì,
domanda.
Sì, va detto che fino all'avvento dei grandi lavori per gli impianti idroelettrici, le tracce umane in questo territorio erano veramente minime, legate magari piuttosto alla civiltà rurale dei secoli passati, e le tracce lasciate erano appunto anche a volte, si può dire, che arricchivano il paesaggio. Se penso a certi edifici rurali, stalle di certi corti come il Corte dell'Arzo, questi edifici sono di una bellezza incredibile, si inseriscono nel paesaggio mimetizzati in modo bellissimo. Chiaro che la costruzione delle dighe ha avuto un impatto piuttosto forte sul paesaggio. Sono appunto degli elementi indispensabili per l'approvvigionamento energetico di cui abbiamo quotidianamente bisogno. E gli aspetti più visibili sono naturalmente i laghi creati dalle dighe, che ormai fanno parte del paesaggio, sono acquisiti, sono anche belli, tutto sommato. Beh, le dighe stesse sono delle opere abbastanza impressionanti dal punto di vista ingegneristico, però per chi vuole vederlo hanno anche un loro fascino estetico. E poi sul deflusso superficiale delle acque, perché dovevamo pensare che prima che l'acqua venisse un po' imbrigliata e regimata dalle dighe, scorreva liberamente nei corsi d'acqua, e quindi possiamo immaginare come fosse la Bavona sotto la conca di Robiei, doveva essere un torrente impetuoso, impressionante. Mentre che oggigiorno la maggior parte dell'acqua scorre nei cunicoli scavati attraverso le montagne per collegare i vari bacini alle centrali. Quindi acqua che non vediamo, non vediamo più in superficie. E, oltre a questo, chiaramente c'è ancora altri aspetti come la teleferica, che poi in fondo ci permette di accedere e ammirare questi paesaggi e gli elettrodotti. Però ormai sono elementi acquisiti, direi,
Che
è
fanno
necessario.
parte, insomma, del paesaggio alla
Sì.
pari di altri. Ecco, io concluderei con una domanda a Mattia Soldati. Abbiamo parlato del ghiacciaio, del basodino. Noi, tra l'altro, l'avevamo sentita qualche mese fa in un dossier proprio di Alphaville che avevamo dedicato al ghiaccio. Ci aveva spiegato come funziona il vostro lavoro di misurazione. Ovviamente quell'intervista si può ritrovare sul nostro sito, ma vorrei chiederle questo: ci stiamo avvicinando a grandi passi alla fine dell'estate. Un'estate molto calda, si può già fare un primo bilancio del 2025 per il ghiacciaio del Basodino? È stato un altro anno di sofferenza.
Allora, questa domanda le potrò rispondere fra 2 settimane quando andremo a fare le misurazioni, quindi non abbiamo ancora delle informazioni precise. Quello che posso dirle è che il collega amico Giovanni Kappenberger è stato sul ghiacciaio a fare un bilancio di massa intermedio appena prima dell'inizio dell'ultimo periodo di canicola, quindi l'aveva fatto alla fine di luglio. E a quel momento il ghiacciaio era in leggera perdita, quindi se si confronta l'accumulo invernale con la perdita estiva, aveva, diciamo, ancora della neve che rimaneva sul ghiaccio sopra i 3.000 metri, mentre nella parte inferiore aveva già delle perdite. E a questo momento c'era una perdita, si chiama in equivalenti d'acqua, di circa 15-20 cm. Quindi fino alla fine di luglio il ghiacciaio aveva perso circa 20 centimetri di spessore. Questo dato non tiene chiaramente in considerazione il periodo canicolare che abbiamo vissuto tra l'inizio e la metà di agosto. Quindi mi immagino che i dati che rileveremo in settembre saranno un po' peggiori.
Diciamo, non c'è da aspettarsi buone notizie su questo fronte, purtroppo. Noi ci fermiamo qui. Io non posso che ringraziare Mattia Soldati e Stefano D'Averio. Lo ricordo, abbiamo parlato di questa guida tascabile aggiornata sul sentiero glaciologico del Basodino. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Grazie e buona giornata.
Arrivederci.
Arrivederci.
Grazie. Buona giornata.